ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
L'innovazione, la ricerca e lo sviluppo spesso fanno la differenza per far progredire tanti settori, ma anche tanti territori. Ma a che punto siamo in Italia? E soprattutto, quali sono le eccellenze? Allora, incentivi alle imprese che innovano e tagliano i consumi energetici, incentivi robusti che sotto forma di credito d'imposta possono arrivare fino al 45% dell'investimento. Stiamo parlando di Industria 5.0, quello che potrebbe essere Industria 5.0, ma ad oltre 3 mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri le agevolazioni sono ancora bloccate in attesa dei provvedimenti attuativi. Ecco, il ministro delle imprese e il Made in Italy Urso ha assicurato che comunque tutto sarà pronto per fine giugno, così da mettere in condizione le varie imprese italiane di investire in autunno. Nel 2022 l'Unione Europea ha speso 352 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, ma l'Italia, pensate, investe solo l'1,5% del PIL per questa voce, contro il 3% dei paesi del Nord Europa. Allora, ecco la scheda di Marina Tomarro.
Per la ricerca e sviluppo si sono spesi nel 2021 circa 26 miliardi di euro, il 3,8% in più dell'anno precedente. Cresce la spesa in delle istituzioni pubbliche, più 9,7%, e delle università, più 7,9%. E si mantiene costante l'incremento nelle istituzioni private non profit, più 1,9%. Le imprese sembrano invece aver superato solo in parte la crisi pandemica. La spesa che hanno complessivamente sostenuto aumenta appena dell'1,1%. La buona capacità di recupero è da attribuire alla grande impresa, più 3,8%, mentre è in marcata flessione la spesa delle piccole e medie, meno 4,5%. Meno bene è andato il 2022, mentre segnali di ripresa arrivano dai primi dati del 2023, che mostrano una crescita di più del 5%.
E allora andiamo a vedere alcune eccellenze. Elen S.p.A. è una multinazionale con sede a Calenzano, siamo a 2 passi da Firenze, quotata in borsa con oltre 2.000 dipendenti, cui circa 1 migliaio in Italia. Capofila di un gruppo formato da 30 società in Italia, Francia, Germania, Giappone, Cina, Stati Uniti, Brasile, con 13 siti produttivi, 8 centri di ricerca e società controllate. Opera nel settore medicale, industriale e di tutela artistica, con tecnologie che per innovazione e avanguardia sono uniche a livello mondiale. In sostanza fa laser per diversi utilizzi. Si tratta di sistemi laser e tech per innovazione e avanguardia nel settore dei laser, sono uniche proprio a livello mondiale. E il laser appunto lo si può utilizzare anche per fini artistici, per il restauro. Nel corso degli anni questa azienda ha intessuto un rapporto privilegiato con i Musei Vaticani, un rapporto importante come ci ha detto il direttore generale Paolo Salvadeo.
È stato un apporto molto importante in quanto oggi in Vaticano abbiamo circa una ventina di laser, forse 25 laser, alcuni di questi anche donati da noi, che hanno contribuito nel tempo a riportare a nuova vita capolavori che altrimenti sarebbero andati irrimediabilmente perduti. Parliamo sia di statue che sono ricoperte tipicamente dalla crosta nera, quelle che sono state all'esterno prima di essere portate appunto nei musei, sia di tutta la parte pittorica. Un'ultima esperienza veramente emozionante è stata il trattamento di alcune superfici nella seconda loggia di Raffaello nel Palazzo Apostolico e anche nella terza loggia di Raffaello attraverso un laser in fibra di nuova generazione. Abbiamo sempre collaborato con il Dipartimento Scientifico dei Musei Vaticani, in particolar modo prima con il professor Santa Maria e oggi con Fabio Morrese, che è diventato appunto responsabile del Dipartimento, e ovviamente con i restauratori.
Ecco, senta, quando parliamo di laser parliamo di altissima tecnologia. Quale può essere l'utilizzo del laser per magari curare delle patologie importanti, magari derivanti magari da uno scoppio di una bomba, di una mina? Pensiamo a tutti i conflitti che abbiamo in questo momento nel mondo.
Ricordo una cosa molto importante che è successa nel 2023. Ed è stata una nostra donazione ad un ospedale libanese dove con il nostro laser stanno tuttora trattando le ferite che sono state procurate dal grande scoppio del porto di Beirut del 4 agosto del 2020. E attraverso dei laser CO2 con degli scanner particolari vengono ovviamente vengono diminuiti questi segni delle ferite, che sono poi comunque anche segni psicologici molto importanti, quindi non la guarigione. La guarigione di una ferita è anche una guarigione dal punto di vista psicologico. Prima ancora avevamo fatto un'altra donazione invece a un ospedale pediatrico a Yerevan in Armenia, e lì praticamente ci fu una festa legata a, diciamo, un partito politico in piazza, c'erano genitori, politici, bambini, e purtroppo qualche disgraziato ha riempito i palloncini con idrogeno e non con appunto un gas inerte, ha acceso la sigaretta a una persona e sono bruciati più di 300 bambini. Era il 2015 quando ho cominciato. Per scherzo dissi a un monsignore: se io regalassi 3 laser a Papa Francesco, e io stavo scherzando, e questo monsignore mi rispose: le vie del Signore sono infinite, vediamo. E poi si parlò davvero, e Papa Francesco decise con i suoi collaboratori di mandare questi 3 laser in 3 posti particolari. Furono mandati in Paraguay, in un ospedale, furono mandati a Siuna in Nicaragua, e io andai e incontrai il nunzio apostolico che ci portò appunto anche per l'installazione. Un altro laser invece ci fu fatto portare, sempre per decisione Vaticana, a Santa Cruz della Sierra in Bolivia, all'ospedale cattolico.
Che cosa vuol dire per questa azienda sostenibilità? Perché se ne parla tanto, ad alcuni sembra una parola vuota, però qua anche vedo un ambiente di lavoro in cui le persone sembra che abbiano voglia di stare qua.
Siamo tra le aziende più sostenibili del paese, abbiamo vinto alcuni award da questo punto di vista, abbiamo alcune certificazioni. Sostenibilità però vuol dire anche avere attenzione, come diceva lei, alle persone, all'arte e anche alla comunità. Un esempio è stato l'aver organizzato un hub per raccogliere quanto più possibile materiale per i soccorsi per la grande alluvione che ha colpito Prato e Campi Bisenzio.
Innovazione significa anche puntare sull'intelligenza artificiale. Ad oggi solo il 22% delle oltre 500 aziende considerate da uno studio di Minsight, società del gruppo Indra, dispone di un piano di sviluppo sull'intelligenza artificiale coerente proprio con le strategie dell'azienda. Tuttavia, il mondo dell'impresa italiana si dice consapevole dell'importanza della sfida per guidare e sfruttare appieno il contributo della tecnologia. Il 52% delle aziende intervistate infatti ha già lanciato progetti sull'intelligenza artificiale generativa. In provincia di Roma c'è un'azienda che si chiama SC27 che lavora proprio in quest'ambito. È una sfida che si rinnova ogni giorno, così ci ha detto l'amministratore delegato Nicola Grandis.
La nostra azienda si occupa di sviluppare modelli di intelligenza artificiale che avvicinano gli uomini e le macchine, quindi field gap in quel senso, insomma nel senso un po' più londinese, quello della metropolitana di Londra, e i nostri algoritmi avvicinano l'operato delle macchine a quello degli uomini, cercando di integrare le due cose e quindi agevolando gli uomini con quello che le macchine ci possono fornire.
Ecco, e come in qualche modo, diciamo, tentate di fare concorrenza ai grandi gruppi mondiali tipo ChatGPT?
No, noi ci occupiamo di cose diverse. ChatGPT di OpenAI è un prodotto consumer progettato, diciamo, per aiutare 2 miliardi di ragazzini a fare i compiti. Noi ci occupiamo di intelligenza artificiale specializzata e quindi portiamo i nostri servizi, i nostri modelli all'interno di, all'interno dei processi aziendali, dei processi business delle aziende o delle istituzioni.
Allora, ci faccia un esempio concreto di come avete sviluppato questa intelligenza artificiale e soprattutto qual è stata l'applicazione magari in una delle tante aziende che avete, con cui avete collaborato.
Sì, posso parlare per esempio di una delle ultime attività che abbiamo svolto. L'abbiamo svolta per un importantissimo istituto bancario. Loro avevano la necessità di analizzare tutte le polizze che loro emettevano, ogni polizza, diciamo, bancaria assicurativa è un contratto da centinaia di pagine, e appunto che delle persone normalmente dovevano leggere, potevano commettere degli errori, potevano esserci dei rifiuti, delle imprecisioni. Con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, diciamo, questa comparazione è diventata automatica, di conseguenza i clienti di questo istituto bancario sono più tranquilli, perché le polizze vengono verificate in intelligenza artificiale sia in termini legislativi di regulation, ma anche nei termini, diciamo, rispetto allo standard della banca.
Ecco, senta, nel nostro programma abbiamo detto che ancora non sono molte, diciamo, le aziende italiane pronte a recepire la sfida dell'intelligenza artificiale. Dal vostro osservatorio, invece, la situazione è differente?
Devo dire che, diciamo, dall'uscita, dal 3 novembre 2022, dall'uscita di ChatGPT, le aziende e le persone hanno preso più coscienza rispetto all'intelligenza artificiale. Sono state colpite da questo prodotto che ha democratizzato almeno la visione e l'accesso a questa tecnologia. Da un punto di vista industriale, quello che abbiamo visto noi è che, appunto, c'è stata prima un'ondata, diciamo, che ha spinto le aziende verso questi strumenti generalisti, come ChatGPT per esempio, ne hanno compreso le potenzialità quantomeno in termini di tecnologia. Attualmente quello che noi vediamo è che, appunto, le aziende hanno compreso che non possono avvalersi di soluzioni consumer, le aziende ma anche le istituzioni, insomma tutte le entità con cui lavoriamo, ma ci richiedono intelligenze artificiali specializzate, che poi sono anche l'unico tipo di intelligenza artificiale che può veramente supportare il business.
Ecco, vi fate a volte, diciamo, qualche scrupolo etico, o quantomeno, diciamo, quando pensate a un prodotto, l'aspetto etico entra in gioco ogni tanto?
Sì, no, per noi l'aspetto etico è molto importante, tra l'altro è un argomento su cui mi confronto spesso anche con il professor Benanti dell'Università Gregoriana. Per noi l'aspetto etico è fondamentale, e infatti tutte le nostre intelligenze artificiali, tutti i modelli che produciamo sono costruiti e pensati per lavorare, noi diciamo, human in the loop, quindi per lavorare insieme, supervisionati da un essere umano. E inoltre siamo molto attenti quando realizziamo un modello che questo modello non contenga pregiudizi, che abbia una varietà di dati sufficiente per lavorare in condizioni, diciamo, ottimali anche dal punto di vista etico.
Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo casa.
E anche il settore primario, per chi non lo sapesse, quello agricolo, sta puntando sulla ricerca. Negli ultimi 24 mesi, infatti, quasi il 70% delle imprese ha investito in innovazione, puntando proprio su nuove tecnologie tecniche agricole d'avanguardia. E appunto l'innovazione si conferma anche il fattore che più di ogni altro permette di gestire in qualche modo la transizione ecologica, mitigare i rischi e migliorare tra l'altro l'impatto sull'ambiente e sociale. Lo evidenzia il fatto che le aziende più innovative sono la quasi totalità, diciamo il 79%, di quelle col maggior livello di sostenibilità. Questo emerge tra l'altro dalla quarta edizione di Agricoltura 100, progetto di Reale Mutua e Confagricoltura. Ma passando dalla grande azienda alla piccola, che cosa succede? Ora, grazie a un'app è possibile controllare, pensate, il proprio orto. Si chiama Orto 2.0 e l'amministratore delegato di questa cooperativa, Stefano Di Febbo, ci racconta com'è nata.
Stavamo all'università e due dei soci avevano portato i pranzi a casa e all'università abbiamo condiviso i pranzi e la gente della città ha assaggiato quei prodotti e si è resa conto che erano di una qualità superiore, e da lì abbiamo detto perché non diamo la possibilità a tutti di averlo. Questa è stata proprio la nascita del progetto.
Ecco, e concretamente come si articola?
Praticamente i nostri utenti, scaricando l'app, possono gestire direttamente da casa il loro orto, scelgono cosa coltivare, noi lo coltiviamo per loro, e una volta a settimana o li ricevono direttamente a casa o li vengono a ritirare sul posto. Questo è il core business.
Quanta tecnologia avete messo nel realizzare questa iniziativa?
La tecnologia, diciamo che fa il 50% del progetto, nel senso che la gente, oltre a trovare un prodotto sicuramente coltivato in maniera sana, dall'altra parte può interagire con lo strumento che c'è sempre in mano, che è il telefonino, il cellulare, e quindi da lì poter gestire l'orto, poterlo controllare. Quindi la tecnologia fa la parte di controllo, assicurarsi che il proprio prodotto che arriva a tavola sia coltivato in maniera sana e sostenibile, guardandolo direttamente dall'app. Abbiamo investito almeno il 50% del nostro progetto.
Ecco, ma chi è che concretamente vi ha aiutato nel realizzarlo, per realizzare l'app, e soprattutto quali difficoltà avete avuto?
Allora, noi siamo nati all'interno dell'università tramite prima un progetto di ricerca che abbiamo fatto dentro l'università di Cordelgata, successivamente abbiamo partecipato a un incubatore di Confcooperative Lazio che ci ha permesso di costituire la società, e all'interno del percorso di incubazione abbiamo conosciuto Nod, che è la società di servizi informatici di Confcooperative, che ci ha dato la possibilità poi di sviluppare l'app in concomitanza. Quindi abbiamo co-progettato insieme e co-realizzato insieme.
Strumenti di questo tipo, secondo lei, sono agevolati dall'università, ma anche, diciamo, dalla disponibilità di fondi? Perché in Italia si investe ancora abbastanza poco per quanto riguarda la tecnologia. Ne abbiamo parlato anche nel corso della nostra trasmissione. Voi vi siete sentiti sufficientemente supportati?
Allora, dal punto di vista didattico, l'università ci ha supportato tanto. L'università è l'unica che ha creduto in noi, dandoci la possibilità di realizzare il primo progetto prova, di trasferendoci le competenze botaniche e quant'altro. Dall'altra parte, per quanto riguarda i fondi pubblici, non siamo pienamente soddisfatti. Purtroppo ad oggi si investe ancora sul vecchio prodotto classico orticolo, e quindi non viene valorizzato il prodotto informatico o tecnologico. Quindi, per farla breve, noi purtroppo non siamo mai riusciti a diventare una startup innovativa, pur avendo una componente tecnologica importante. E siamo sempre rientrati nella sezione agricola. Nella sezione agricola i fondi che vengono dedicati, paradossalmente il PNR, il piano regionale di ogni regione, gestisce dei fondi direttamente per chi coltiva in quantità, e quindi su un ettaro di terreno, se io ho piantato tot piante di pomodoro, riceverò un contributo per quella quantità. Io purtroppo, noi come la 2.0 non facciamo questo servizio, noi diamo la possibilità alla gente di avere un orto proprio, quindi le nostre piante di pomodoro sono poche, come sono poche quelle di peperoni e di melanzane, per ottenere un vero contributo.
Allora, innovazione e ricerca vuol dire anche investire sui territori. Allora, siamo a Napoli, la Paranza è una cooperativa sociale, è nata nel 2006 da giovani che vivono nel rione Sanità. La cooperativa gestisce tra l'altro le catacombe di San Gennaro e quelle di San Gaudioso. Oggi dobbiamo dire che il rione Sanità è diventato anche un modello per l'Europa, infatti è residenza europea per studenti e professionisti protagonisti di rigenerazione del territorio tramite appunto strumenti innovativi. Allora, per capire un attimo com'è nata questa idea di rilanciare un quartiere di Napoli che una volta era davvero difficile, noi abbiamo sentito Susi Galeone, che è proprio tra i fondatori della COP La Paranza.
Proprio nel coinvolgimento del quartiere e della comunità su cui insistono le catacombe, il patrimonio culturale che abbiamo la fortuna di gestire. Negli ultimi anni si sta parlando di terzo settore, si sta cominciando a considerare il terzo settore non solo come un supporto all'assistenza delle categorie più fragili, ma si comincia a delineare un terzo settore che è protagonista. Io credo che questo sia un elemento innovativo che ha fatto sì che il Rione Sanità fosse poi non più considerato come un posto da cui andare via, da cui scappare per costruire un futuro migliore altrove, ma fosse un posto invece dove restare, dove investire. Questo 20 anni fa non era possibile, anche la mia stessa generazione, io oggi ho 37 anni, non avrei mai pensato di restare nel mio quartiere, forse nella mia città sì, ma nel Rione Sanità assolutamente. E invece oggi non vedrei nessun altro posto dove andare, e le nuove generazioni a cui trasferiamo anche il modo di prendersi cura del patrimonio culturale, investendo nelle sue risorse e quindi creando lavoro e opportunità, oggi si accorgono di poter restare nella propria città, prendersene cura e costruire un futuro per sé e anche per gli altri.
Lei come vede che il quartiere concretamente è cambiato grazie anche a questa vostra iniziativa?
Beh, è cambiato innanzitutto nella consapevolezza dei cittadini. Oggi non sentono più lo straniero come uno straniero e quindi non si difendono più, non se ne difendono appunto, ma lo accolgono. Così come è cambiato nell'apertura logistica. Il quartiere Sanità è stato chiuso per un paio di secoli da un tremendo ponte che lo ha bypassato per collegare il centro storico con la Reggia di Capodimonte, per cui ecco perché ha vissuto questi secoli di marginalità. Oggi il quartiere è assolutamente tappa dei viaggi dei turisti, dei pellegrini, ed è più accogliente. Sono ormai nati numerosi esercizi commerciali, tra cui alcuni anche molto, molto famosi. Le persone arrivano alla sanità anche solo per pizzerie, pasticcerie che insomma si sono anche innovate in questo senso per poter essere in grado di accogliere un turismo che è sempre stato però accessibile e sostenibile.
Ecco, a questo punto però quali altri obiettivi vi proponete per appunto sostenere il quartiere come state facendo finora?
Beh, il quartiere è molto grande ed è suddiviso al suo interno da altri piccoli quartieri. Il nostro obiettivo più grande è quello in qualche modo di arrivare anche nelle zone ancora buie. Nonostante Rione Sanità oggi sia molto noto, molto conosciuto e tappa obbligata per i turisti, ha ancora delle zone d'ombra, zone di quartieri ancora più ai margini del centro del quartiere, che hanno bisogno di essere valorizzati e c'è bisogno di fare luce anche su di essi. Per cui la prossima tappa sarà la riapertura del cimitero delle Fontanelle, uno straordinario sito di interesse antropologico, sociale e religioso, chiuso purtroppo ormai da più di 10 anni, e sarà riaperto e gestito dalla cooperativa La Paranza, che ha partecipato a un bando per la gestione, risultata prima in graduatoria, e entro Natale sarà riaperto. Sarà riaperto chiaramente seguendo il modello di gestione delle catacombe di Napoli, e quindi saranno ancora una volta i giovani i protagonisti, i giovani del Rione, i protagonisti della rinascita di questo pezzetto di quartiere e della cura di una parte del patrimonio culturale intrinseco che della nostra comunità.
Allora, tante storie di innovazione, di sviluppo, di ricerca, ma anche di rinascita dei territori dal basso, appunto innovando. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi, sono Alessandro Guarasci, e poi un saluto anche da Gustavo Messina che è alla parte tecnica. Buon pomeriggio a tutti.
Sicuro, ma si pensi sempre, ma la niente. Credi che ora mai io sia la tua ragazza sempre.
Alla radio.
In Italia cresce il gioco d'azzardo. Nel 2023 la somma di denaro raccolta dal settore del gioco d'azzardo ha raggiunto un nuovo record, salendo a 147,7 miliardi di euro. Nel 2022 era di 136 miliardi. Un dato dietro il quale si nascondono le tante storie, diciamo, di sofferenza dei giocatori problematici o che hanno una vera dipendenza da gioco e delle loro famiglie. Ecco, dalla campagna Mettiamoci in gioco e dalla consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II arriva dunque un appello alle forze politiche proprio per arginare le ludopatie.
In passato si è giocato 10 lotto, all'otto. Qualche volta giocavo al Superenalotto e qualche volta gratta e vinci. Mi sto uscendo, intanto le volevo dire che io, visto che è Radio Vaticana, che mi affido a Dio, qualsiasi cosa mi succede, venendo qui al gruppo, con le testimonianze delle persone che ti aiutano comunque a darti una spinta in più, no? A uscire fuori dal gioco.
Ho giocato sempre, 13 anni di seguito. Poi quando ho visto che non ce la faccio più, ho cercato da sola io un aiuto psicologo e l'ho trovato a dottor Marce e da settembre sto qua. Ho avuto due volte la voglia di giocare, grazie a Dio, grazie al gruppo che piano piano sto riuscendo a uscire fuori.
E allora avete sentito le voci di chi è affetto da ludopatia, ma che al contempo sta facendo di tutto per uscire da questo vizio. Si tratta, diciamo, dei pazienti della cooperativa Magliano 80, guidata dal professor Masci, che poi più avanti nel corso della trasmissione anche sentiremo. Pensate che nel 2022 uno studio del CNR aveva stimato in circa 20 milioni gli italiani tra i 18 e gli 84 anni che hanno giocato d'azzardo almeno una volta nel corso dell'anno, e in 800.000 gli italiani della stessa fascia d'età che presentavano un profilo di gioco a rischio da moderato a severo. Money cantavano i Pink Floyd negli anni 70, all'epoca non c'erano diciamo le video machine, non c'era gratta e vinci, insomma il gioco dell'otto, il gioco, scusate, d'azzardo era molto semplice, loro in questo caso erano slot machine, roulette, giochi di carte. Allora, torniamo a parlare appunto delle indagini sul gioco d'azzardo. Sempre l'indagine del CNR sottolineava che sono proprio le persone con redditi mensili e titoli di studio più bassi a diventare, diciamo, giocatori problematici in modo più frequente. Per quanto riguarda invece gli studenti tra i 15 e i 19 anni, dunque in sostanza anche adolescenti, sono 1.300.000 coloro che avevano giocato almeno una volta nel corso del 2022, in quasi 130.000 giocatori a rischio e oltre 67.000 i giocatori problematici. I giocatori problematici sono coloro che in sostanza manifestano un comportamento di gioco che poi ha delle conseguenze negative per se stessi, per le persone che li circondano e per le comunità in genere. E questi individui possono anche in qualche modo perdere il controllo sul proprio comportamento di gioco, possono perdere anche tutto il loro reddito mensile. Per far fronte a questa situazione sempre più drammatica e diciamo difendere anche noi, diciamo, il diritto alla salute di tanti cittadini, Mettiamoci in Gioco, che è una campagna, e Consulta Nazionale Antiusura hanno avanzato una serie di proposte alle classi politiche, e tra queste c'è anche una legge quadro, così ci ha detto Don Armando Zappolini, portavoce della campagna Mettiamoci in Gioco.
La priorità è sicuramente una legge quadro che risponda non soltanto alle esigenze di cassa dello Stato e dei privati che fanno guadagni sull'azzardo, ma una legge quadro che tuteli la salute dei cittadini. 147 miliardi di raccolte in un anno, la maggior parte di questi soldi non vengono da giocatori sociali, ma da giocatori abitudinali, problematici e compulsivi. Sono soldi che portano il sangue di tanta gente, e questo richiede una risposta dello Stato che parta dal diritto della salute dei cittadini.
Importante fare rete anche.
Certo, una rete importante e trasversale, vede la Chiesa in prima linea, la presenza del Cardinale Zuppi oggi ne era una prova evidente, tante associazioni cattoliche, la Caritas, le Consulte, le fondazioni Antiusura, ma con la campagna Mettiamoci in Gioco tutto il mondo del sindacato, delle associazioni dei consumatori, delle grandi associazioni nazionali, le ACLI, l'ARCI, che veramente fanno rete davanti a problemi reali di persone che incontriamo tutti i giorni nelle nostre attività.
Quali obiettivi dovrebbe avere e dove dovrebbe andare a incidere?
La legge quadro dovrebbe regolamentare il settore, quindi avere quelle attenzioni tanto di trasparenza, di difesa della legalità, di tutela anche dell'iniziativa economica privata, perché noi non siamo sicuramente proibizionisti in questo campo, semmai la battaglia si gioca sul campo educativo delle persone, ma la legge quadro che deve avere la tutela delle persone più fragili. Se noi sappiamo dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità che la maggior parte dei proventi vengono da giocatori abitudinali, compulsivi o patologici, che sono 5 milioni dei 20 complessivi che giocano, vuol dire che quei soldi sono soldi che sono frutto di gente che sta male, non è di gente che fa un gioco ogni tanto e c'ha nessuna conseguenza di salute. Una legge quadro che per esempio potrebbe raccogliere elementi che organi dello Stato hanno già dato, Commissione Antimafia, l'Osservatorio di Salute del Ministero della Salute, per esempio ridurre il tempo di gioco, accesso a ogni forma di azzardo con la tessera sanitaria, ridurre la quantità di soldi da giocare, ridurre l'offerta, creare delle occasioni che permettano agli enti locali di limitare i orari di accessi a seconda delle valutazioni sanitarie del territorio. Tutte cose che sono già pronte. Addirittura le macchine VLT, le videolottery, sarebbero già predisposte anche a tutte queste normative, perché questo l'abbiamo chiesto qualche anno fa con l'Osservatorio della Salute. Ci vuole la scelta della politica.
Ecco, però sono anni che voi ne parlate e anni che purtroppo tutto questo non viene fatto. Allora, come si può davvero far cambiare mentalità la classe politica su questo?
Ma questo bisogna ostinatamente far presente le cose. L'accesso ai dati, per esempio, è una cosa fondamentale, perché se si va nei comuni e nelle regioni e si porta questi numeri, la gente chiede conto ai parlamentari del territorio dove sono davanti a queste cose. Loro hanno paura che vengano fuori i dati, perché i dati smascherano la trappola, fanno capire che non c'è niente di normale, di lecito, di non pericoloso in questa cosa. E la crescita esponenziale per eccesso può essere davvero la causa che poi fa frenare il sistema, perché quando la gente comincerà davvero a chiedere conto di questi danni che provoca, voglio vedere chi sarà capace di dire: io non me ne sono accorto, io non c'ero, come i tedeschi stavano a Auschwitz e non si erano accorti che morivano milioni di persone fuori dalla città. Ecco, insomma, bisogna stare in piedi, ostinati, tutte le strade percorribili. È chiaro, la presenza della Chiesa, dei sindacati, sono presenze importanti che fanno capire che c'è davvero una trasversalità di attenzione, non è una cosa ideologica. Qui ognuno che è dato al governo ha fatto le stesse cose, di questo si parla all'opposizione, quando siamo al governo non se ne parla più.
Tra l'altro noi aggiungiamo, lo Stato incassa davvero poco, mediamente una quindicina di miliardi l'anno contro i 147 giocati, e queste sarebbero in qualche modo le tasse che gli enti concessionari devono pagare. Ecco, la campagna ha anche altri obiettivi, ovvero impedire realmente ogni tipo di pubblicità del gioco d'azzardo, non utilizzare espressioni che hanno il solo scopo di nascondere appunto la reale natura dell'azzardo, opporsi alla compartecipazione alle regioni, agli enti locali, del 5% del gettito delle slot e delle videolottery, perché così in qualche modo se lo Stato ci guadagna troppo c'è anche un incentivo, e garantire il diritto all'accesso ai dati, appunto come ci ha detto anche Don Zappolini, e ricostituire anche un osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo presso il Ministero della Salute. Per dare un'idea più precisa delle dimensioni e delle varietà di questo mercato, ricordiamo che in Italia sono aperti oltre 15 milioni di conti gioco. Ci sono 55 tipologie di lotterie istantanee, 47 di gratta e vinci online, 310.000 slot e videolotteri in esercizio, 200 sale bingo. Sono davvero dei numeri importanti per capire anche quanto impatta il gioco d'azzardo. Tutti i numeri in crescita di anno in anno, e appunto ve lo stavo già dicendo, va sottolineato che l'incasso dello Stato è solo di 12 miliardi di euro, una cifra assolutamente sproporzionata rispetto a quanto viene giocato. Insomma, un fenomeno che nessuno vuole arginare, così ci ha detto Filippo Torrigiani, consulente della Commissione parlamentare antimafia.
Anche per mezzo di una politica che ha favorito troppo nel corso degli anni la crescita del mercato del gioco d'azzardo senza curarsi delle ricadute negative che poi ci sarebbero state.
Cadute negative che poi chi deve affrontare?
Tocca poi ai servizi sanitari, tocca agli inquirenti e a chi contrasta le mafie, perché le mafie fanno un sacco di affari anche attraverso il gioco lecito. Ormai per anni ci hanno raccontato che se il gioco d'azzardo fosse stato gestito direttamente dallo Stato, cosa che non avviene perché viene gestito da concessionari, si sarebbero debellati i fenomeni di illegalità e di malattia. In realtà non è così. Oggi, all'evidenza dei fatti, è stato accertato che anche attraverso il gioco d'azzardo lecito le mafie traggono un sacco di risorse e di affari. Quindi la politica deve, che ha abdicato la propria funzione, deve tornare a fare la propria politica. Non si tratta di vietare, ma di regolamentare un mercato che ormai non è più gestibile così, è scappato di mano, è sfuggito di mano. Mentre noi stiamo parlando si vendono 3.600 gatti vinci al minuto. In questo paese ci sono più slot e apparecchi in esercizio che posti letto in ospedale della sanità pubblica. Qualcosa che non funziona ovviamente c'è.
Ecco, come regolamentarlo?
Alla meno, l'offerta è ridondante. L'offerta è ridondante, ci sono 55 tipologie di gratta e vinci, cioè bisogna mettere un tetto a queste spese, un tetto ai soldi che vengono depositati nei conti di gioco d'azzardo online, che sono un fiume di denaro in dote alle concessionarie e agli sportelli bancari. A fine 2017 c'erano più di 3 miliardi di euro in deposito, cioè sono cifre folli che vengono peraltro sottratte al resto dell'economia reale. Ecco.
Ecco, tra tutti i dati che lei ha dato, qual è secondo lei quello più inquietante?
Il dato più inquietante è il volume di denari che nel corso di questi anni, dal 2004 al 2023, è stato veicolato nei canali di gioco d'azzardo.
Ovvero?
1.617 miliardi di euro, che è circa il 40%, se lo volessimo paragonare, del debito pubblico italiano, che è di 2.800 miliardi di euro.
Ecco, lei in qualche modo però se l'è presa anche con le squadre di calcio, ha detto sono in debito, hanno dei debiti, dunque loro chiedono di essere aiutate e adesso tra l'altro di incentivare il gioco d'azzardo.
Io non la sono presa con le squadre di calcio, io la sono presa con la politica che deve scegliere da che parte stare. Il calcio è lo sport nazionale, io sono un tifosissimo della mia squadra che è l'Inter peraltro, quindi piccola realtà di provincia. Il problema è perché sono stati accumulati tutti questi debiti nel corso degli anni, un'impresa mediamente normale avrebbe già chiuso i battenti da tempo in mezzo.
Questa rifacciamo perché c'è stato questo rumore purtroppo. Allora, lei se l'è presa con le squadre di calcio che tra l'altro hanno dei debiti pesanti e che vorrebbero in qualche modo propagandare il gioco d'azzardo. E lei che cosa dice?
Che è sbagliato propagandare, perché anche la pubblicità prima che venisse vietata veniva fatta da testimoni d'eccezione, attrici, attori, cantanti, campioni dello sport. In realtà, come abbiamo visto, le probabilità di vincita non sono quelle che ti raccontavano, ti piace vincere facile. Le società di calcio, come chi ha debiti col fisco, intanto cominci magari a pagare meno procuratori e calciatori e a rifondere i debiti che hanno col fisco, perché se quei soldi mancano, poi mancano servizi, mancano le scuole, mancano gli ospedali. In un paese che, come dicevo prima, c'è circa 6 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà totale, che significa che non mettono insieme il pranzo con la cena. Noi sediamo ai tavoli dei grandi, il G7, il G8, il G20, ma di queste persone chi se ne deve occupare?
Ti piace vincere facile? Gratta e vinci ti circonda di fortuna, tanti biglietti, tante occasioni. Gratta e vinci, vinci spesso.
E allora, vincere facile, facile a dirsi, ma difficile poi a farsi. E poi c'è tutto il gioco online. In Italia sono 82 i miliardi di euro raccolti tramite l'azzardo sul web nel corso del 2023. Erano stati 49 nel 2020. In sostanza dal 2020 al 2023 sono raddoppiati. Ma di chi è la colpa dell'impennata del gioco online? Ecco, secondo il libro nero dell'azzardo 2024, inchiesta di Federconsumatori e CGL, in buona parte delle mafie, utilizzerebbero le puntate come modalità di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Non a caso tra i primi 100 comuni per raccolta pro capite ci sono paesi delle province di Salerno, Taranto, Palermo, Messina, Caserta, Lecce, Foggia, Siracusa e Napoli, tutte città in cui purtroppo la mafia è tristemente presente. Insomma, il gioco online ha in qualche modo almeno sostituito in parte quello fisico. Marzio Govoni, presidente di Federconsumatori Modena.
Assolutamente non è così, cresce la torta, cresce il gioco fisico e cresce in modo davvero fortissimo anche il gioco online, quindi non c'è questo effetto di sostituzione, semplicemente si allarga la torta.
Di sommatoria?
Sì.
Senta, dove si gioca di più?
Nel gioco online i dati sono clamorosi, nelle regioni del sud si gioca il doppio rispetto al nord e in alcune regioni, Sicilia, Campania e Calabria, si gioca 3 volte di più. Noi abbiamo faticosamente raccolto i dati dei singoli comuni italiani per scoprire numeri incredibili. Ci sono realtà dove ogni cittadino gioca 12.000 euro pro capite nell'azzardo online ogni anno. Ovviamente sono dati inquinati dagli cosiddetti investimenti che la mafia fa nel riciclaggio di denaro in città, in luoghi, in province molto, molto deboli nel loro tessuto sociale.
Senta, per chiudere, ormai tanti ragazzi hanno uno smartphone in mano, anche 14enni, 15enni, e tanti possono accedere anche a delle carte di credito magari dei genitori. Voi avete visto un utilizzo da parte di questa fascia minorile appunto del gioco d'azzardo online?
Noi andiamo frequentemente nelle scuole, facciamo attività culturale, informazione sull'azzardo e questo fenomeno è assolutamente in crescita. L'invito che facciamo ai genitori è di fare una grande e alzare il livello di attenzione rispetto a questo fenomeno. Pensi, il 97% dei ragazzi a 14 anni ha un cellulare collegato a internet e la stragrandissima parte di questi non ha alcun controllo da parte dei genitori. Da qui a utilizzare un'identità falsa per giocare online, magari perché si è intercettata una pubblicità illegale mentre si giocava a un innocuo gioco online, passa poco. Quindi genitori, assolutamente alzate il livello di attenzione.
E appunto di gioco d'azzardo ci si ammala, in Italia ci sono circa 1,5 milioni di ludopatici, tra questi la percentuale di chi decide di affidarsi alle cure di uno specialista è molto bassa, nonostante sia al contrario sembra molto alto il tasso di guarigione. Nel 2022 sul totale di ludopatici solo 8.500, dunque veramente una manciata, ha deciso di chiedere aiuto, con un tasso però di riuscita nelle cure pari dell'89%. Mediamente lo Stato spende non meno di 9 miliardi l'anno proprio per curare chi è affetto da ludopatie. Allora, ecco che cosa ci ha raccontato Guglielmo Masci, che è a capo della cooperativa di Roma Magliana 80.
Ma diciamo, fondamentalmente noi seguiamo negli anni, nella nostra storia, le persone con problemi di dipendenza, e così seguendo le persone che avevano altre dipendenze siamo arrivati a occuparsi di doppie diagnosi e quindi anche di gioco d'azzardo. Ultimamente, da qualche anno ormai, abbiamo praticamente monodiagnosi, solo dipendenza da gioco, solo persone che hanno proprio specificatamente problemi di dipendenza del gioco. In modo particolare possiamo dire che i giocatori che seguiamo sono tutte persone che hanno un lavoro, hanno una famiglia, hanno anche degli interessi, e quindi non sono proprio per forza di cose delle persone che hanno dei disturbi e poi finiscono col giocare d'azzardo. Vediamo che la disponibilità, l'offerta alla fine è molto importante come fattore di sviluppo della dipendenza. I giochi di per sé, potremmo dire, spesso sono iatrogeni. Noi abbiamo gruppi di aiuto, gruppi di autoaiuto, gruppi di...
Ecco, ma si riesce poi a fare concretamente qualcosa, uscire da questo vizio che per alcuni sembra irrinunciabile?
No, no, si può fare. Il problema è l'investimento economico e l'investimento anche di interesse e motivazione che c'è nei loro confronti. Sono pazienti difficili, sono persone che soffrono parecchio, quindi è difficile uscire dall'azzardo. Molto difficile, molto faticoso, quindi serve l'aiuto della famiglia, serve l'aiuto delle persone care, serve l'aiuto delle istituzioni di prossimità che sostengono noi e le persone che decidono di uscire in questo percorso. È difficile, è una dipendenza dura, non è facile smettere, anche perché l'offerta è dovunque. Quindi le ricadute sono all'ordine del giorno, la difficoltà di emanciparsi è notevole perché poi ti mandano a casa un piccolo messaggino e poi ti danno dei soldi da giocare, insomma non è uno scherzo, non sono da sole le persone che vogliono smettere.
Senta, c'è qualche storia che le è rimasta impressa, qualcuno che ce l'ha fatta e che lei magari diceva entrando qua non ce la farà mai?
Ma una storia che a me mi ha commosso molto è uno dei primi che incontrammo. Era un anziano, un nonno, che venne accompagnato dai nipoti. E i nipoti che avevano ricevuto da questo nonno i natali, i compleanni, e lo accompagnarono e seguirono per tutto il percorso di gruppo e il percorso di riabilitazione. Un nonno salvato dai nipoti, grazie anche alla buona disponibilità di questa persona e al fatto che abbiamo incontrato nel nostro cammino una persona che ci ha anche insegnato molto, insomma, sulle terapie e sull'autoaiuto fondamentale.
Per chiudere, quali difficoltà voi incontrate ogni giorno? Ha parlato a lei di difficoltà finanziarie, perché comunque oggettivamente non ci sono molti soldi per affrontare le ludopatie, e allora concretamente questo è un aspetto dirimente?
Diciamo che finché rimarrà normalizzato l'azzardo con una diffusione capillare, siamo abbastanza in difficoltà. Finché resterà come una delle principali offerte di gioia, felicità, di soluzione dei problemi, siamo in difficoltà. Finché tutti vogliono compartecipare agli utili del gioco, grande difficoltà. È quello che è finito una volta, che era un pochino un allarme, quello che adesso sembra essere sempre più diffuso con ragione, che il gioco d'azzardo serve e dà dei risvolti estremamente positivi per le finanze, per le strutture, per la cittadinanza, per la sanità, siamo in difficoltà.
E allora siamo in difficoltà appunto a arginare il gioco d'azzardo e soprattutto l'offerta, perché di fronte a tante persone che hanno un comportamento patologico compulsivo quando magari vanno in un bar, magari prendono semplicemente un caffè, ma poi trovano il gratta e vinci, magari trovano anche una videolotte, di questo alla lunga rischia di creare notevoli problemi a tante famiglie. Vi abbiamo detto, sono circa quasi 1,5 milioni i ludopatici in Italia che hanno bisogno di cure. Bene, un saluto da me, Alessandro Guarasci, ma anche da Gustavo Messina in regia. Buon pomeriggio, ora spazio alle notizie.
Un suono così non l'hai mai sentito, baby. DAB Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. DAB Plus, suono nuovo di alta qualità.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
Good times for a change. See the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
Sono le 17.